Col passare degli anni le crisi idriche si mostra sempre più inarrestabile, col suo portato di carestie, di migrazioni e di guerre. La siccità di un paio d'anni fa che ha colpito l'Italia ha lasciato diverse regioni a secco, come per esempio la Sicilia, e nel razionare l'acqua naturalmente si è preferito alimentare il settore turistico anziché l'agricoltura, non l'agricoltura delle grandi aziende che naturalmente poteva permettersi delle riserve, ma quella diciamo dei piccoli contadini.
Fuori c'è il sole.
Negli Stati Uniti invece Trump stralcia i limiti ambientali che limitavano la pressione delle docce, come naturalmente proseguendo la sua politica di negazione del cambiamento climatico, e invece 7 stati del sud-ovest hanno siglato un accordo per ridurre i prelievi sul fiume Colorado, onde evitare il collasso di grandi città come Phoenix e Los Angeles. Ricordiamo che la California ormai è anni che subisce incendi, subisce un processo di desertificazione praticamente costante, naturalmente anche legato dal super sfruttamento dei suoi territori.
Voglio farmi accarezzare.
Marijuana, vino e tant'altro, insomma, l'agricoltura intensiva sta prosciugando una regione che comunque conta
un brusio, un profumo di vento.
Una città e una cementificazione veramente estesissima. Ma se tra gli stati degli Stati Uniti l'accordo si è riuscito a trovare, in altre regioni il controllo delle fonti idriche fa parte di una strategia di guerra. Ad esempio, dopo le tensioni sul confine tra India e Pakistan, la prima, da Nuova Delhi, ha sospeso il trattato delle acque dell'Indio, che è una minaccia veramente nefasta per il Pakistan, la sua popolazione e la sua agricoltura. Oppure, come il caso di Israele, che si è saldamente conquistato le vette del Golan per controllare i fiumi che bagnano i territori palestinesi e siriani. Queste analisi le avevamo fatto anche in passato, le avevamo già proposte e le potete trovare in un podcast intitolato Guerra all'acqua sul sito di Radio Blackout sotto il programma Liberation Front.
Come un gatto pasciuto che sa che la fame mai dovrà patire. Sotto i portici.
Dunque, il controllo delle acque è una prerogativa di tutte le potenze e i regimi. L'Inghilterra coloniale sfruttò largamente il fiume Indio per consolidare il proprio dominio agricolo, mentre l'Unione Sovietica arrivò a prosciugare il lago d'Aral per sostenere la monocoltura di cotone nelle sue steppe centrali. Ogni regime sa che il dominio della natura è manifestazione di grandezza, ma soprattutto controllo del territorio e delle sue genti. È appunto di questo che Giulio Burroni, nel suo articolo Acque sovrane di guerra e di propaganda, riporta l'esempio del lago di Sevan nel Caucaso meridionale in Armenia, ex territorio sovietico. Questo spicchio d'acqua di oltre 1000 chilometri quadrati, questo specchio d'acqua, non specchio, visto che appunto ha una piezza di 1000 chilometri quadrati ed è posto a quasi 2000 metri altezza, è la principale riserva d'acqua dell'Armenia, nonché luogo ricco di storia e valore simbolico per tutta la popolazione della regione. E allora andiamo a vedere un po' la sua storia direttamente da questo articolo. Negli anni 20 l'ingegnere armeno Sukas Manesrein aveva proposto di abbassare il lago di Sevan di 45 metri per ridurre l'evaporazione e usare l'acqua a fini produttivi. La proposta, ripresa con entusiasmo nel primo piano quinquennale, portò nel 1933 all'avvio della costruzione di un tunnel lungo quasi 40 km destinato a convogliare l'acqua verso sud lungo il fiume Erzdan. Completato nel 1949, il tunnel diede via al progressivo svuotamento del lago.
La gente di qui, ecco l'oste che arriva.
tra gli anni 30 e gli anni 60 il livello si abbassò di quasi 20 metri, con una perdita di volume stimata attorno al 40%. Le conseguenze furono gravissime: perdita di biodiversità, prosciugamento delle coste, salinizzazione del suolo, alterazione del microclima. Alcuni scienziati armeni sollevarono l'allarme già negli anni 60, ma le loro voci rimasero marginali. Solo nel 1978 si autorizzò la costruzione di un tunnel di reintegro, completato nel 1981. Un secondo tunnel entrò in funzione nel 2004. E questa è brevemente un po' la storia del prosciugamento, diciamo, anzi dell'abbassamento del fiume del lago Sevan, e poi del passo indietro fatto dalle autorità, perché si sono accorti di aver fatto un'enorme cazzata. Il lago ha recuperato alcuni metri, ma resta ecologicamente fragile. Oggi minacciato di eutrofizzazione, inquinamento e gestione politica incerta. La sua storia, poco nota fuori dal Caucaso, mostra come anche un bacino apparentemente periferico possa diventare banco di prova per ideologie tecnocrate, ambizioni statali e progetti di disciplinamento territoriale. Una microstoria che racconta in scala ridotta le stesse logiche che hanno condotto al prosciugamento del lago d'Aral.
Come dite una landa di mistero intrisa, insieme a una scorribanda, la cosa è decisa. Che pittoresco ambiente.
L'Unione Sovietica è disseminata di questi esempi dove l'irrigazione intensiva, la modifica dei corsi dei fiumi, il prosciugamento dei laghi erano all'ordine del giorno. Infatti il regime sovietico rese l'acqua un agente politico e simbolico. Controllare i fiumi significava piegare la natura alla volontà dello Stato. Come spiega Frank Westerman nel reportage saggio del 2020 Ingegnere di anime, l'Unione Sovietica mise in scena una titanica alleanza tra ingegneri e scrittori impegnati nella costruzione di un nuovo spazio fisico e ideologico. La tesi di Westerman è il concetto di dispotismo idraulico formulato da Karl Wittofgel e trova la sua massima espressione in Unione Sovietica. Lo Stato totalitario si legittima attraverso il controllo delle acque, imponendosi di esse una centralità politica, simbolica e produttiva che trascende la razionalità ecologica. Lenin sintetizzava l'essenza del comunismo come potere sovietico più elettrificazione del paese. Stalin ne radicalizzò la visione: fiumi da deviare, laghi da prosciugare, dighe da costruire. La tecnica, asservita al piano quinquennale, diventava quindi narrazione, epopea, mito. Nel cuore di questo racconto si collocano gli scrittori del realismo socialista. Ad una cena organizzata da Gorky nel 1932, Stalin proclamò: «I nostri carri armati non valgono niente se le anime che devono guidarli sono di argilla. Per questo dico, la produzione delle anime è più importante di quella dei carri armati». Qui qualcuno ha osservato che gli scrittori non possono restarsene zitti e fermi, che devono conoscere la vita del loro paese. L'uomo trasformato dalla vita, e voi dovete aiutarlo nella trasformazione della sua anima. La produzione di anime umane è importante, e per questo brindo a voi scrittori, perché siete ingegneri di anime. Nasce così la letteratura idraulica, un sottogenere del romanzo sovietico callato dall'alto dal regime, che esalta l'opera pubblica come fondamento della nuova civiltà socialista e che funzionerà, da qui in avanti, come un dispositivo ideologico per mascherare le contraddizioni della modernità. Una su tutte, la realizzazione di queste opere fu davvero possibile solo grazie allo sfruttamento della manodopera di milioni di condannati ai lavori forzati. E Ed infatti, accompagnare quest'articolo, troviamo anche la foto della casa degli scrittori proprio sopra il lago di Sevan, una casa in perfetto stile brutalista di quell'epoca, dove appunto andavano a svernare sulle alture appunto dei monti del Caucaso gli scrittori legati al regime sovietico, naturalmente quelli legati al regime, non tutti gli altri che o suicidati o esiliati o mandati in qualche gulag. Ma il controllo idrico e la ridisegnazione dei territori non è una peculiarità prettamente sovietica. Tutti i regimi democratici e totalitari ne hanno fatto abbondante uso per affermarsi. Ogni opera idraulica agiva per creare un controllo su zone marginali e selvagge, distruggendo la comunità e asservendole a lavori pericolosi e limitati nel tempo. In Italia, ad esempio, basti pensare alle opere di bonifica fasciste, ma anche quelle postbelliche, o l'elettrificazione delle montagne con la costruzione di dighe e centrali idroelettriche. Dal lato lo sfaldamento dei territori e dei legami sociali, dall'altro il controllo centralizzato delle risorse. Da una parte l'abolizione di pratiche consuetudinarie comunitarie, dall'altro il manifesto ideologico di un regime votato allo sviluppo tecnico capace di domare la natura.
Cani miei nuovi amici all'avventura.
Ancora oggi il controllo e la riconfigurazione dei territori idrici è costante. A parte i conflitti e lo sfruttamento capitalista, il mito dell'energia green ha rilanciato uno sfruttamento dei fiumi, ma è il mare a pagarne un prezzo altissimo. Paleoliche, trivelle, gasdotte,